Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è un piacere stare con voi ancora una volta, quindi vi abbraccio tutti quanti e vi saluto calorosamente. Oggi considereremo il Vangelo secondo Giovanni. Devo dire che è opinione comune che il Vangelo di Giovanni sia facile, semplice da capire e che molti sono stati tratti in inganno dalla linearità del suo linguaggio, formato da parole elementari. Prendiamo ad esempio due versetti e notiamo la chiarezza delle parole. Giovanni 1, leggeremo il versetto 11 e 12. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Non ci sono problemi con le parole in se stesse, tuttavia ci troviamo di fronte al Vangelo più denso di significato. Esaminiamo ad esempio un'espressione come questa. Voi in me e io in voi. Che troviamo al capitolo 14, versetto 20. Sette parole unite da una congiunzione, due frasi e quattro pronomi, la cui definizione potrebbe essere data da un bambino delle elementari. Eppure, né il più esperto teologo né il più grande filosofo sono stati in grado di esplorarne la profondità di significato. Noi sappiamo che voi in me esprime la salvezza e io in voi la santificazione. Ma al di là di questo, nessuno di noi può andare oltre. A volte, quando le parole sono semplici e ne conosciamo il significato, ci illudiamo di afferrarne anche il senso profondo. È stato detto che il Vangelo di Giovanni supera le profondità dei misteri divini e arriva al cuore di Cristo. Ci sono sempre molte discussioni sul fatto che il Vangelo sia stato scritto da Giovanni. Noi non perderemo molto tempo su questo argomento, se non per ricordare che esistono diverse fonti esterne all'Evangelo stesso che stabiliscono in modo quasi certo che Giovanni ne è l'autore. Ireneo, ad esempio, vescovo di Lione verso il 185 e discepolo di Policarpo, che a sua volta era discepolo di Giovanni, dichiara categoricamente che l'Apostolo ha scritto il suo Vangelo ad Efeso e che gli altri tre Vangeli esistevano in precedenza. Alla fine del secondo secolo e agli inizi del terzo, Clemente di Alessandria, Tertulliano e Origene affermano la stessa cosa. Esistono inoltre prove interne all'Evangelo stesso che rendono la maggior parte degli studiosi assolutamente convinti che Giovanni ne sia l'autore. Comunque, al di là dell'importanza di conoscere l'autore, è sicuramente molto importante conoscere il motivo per cui è stato scritto. Composto per ultimo, probabilmente verso il 100 d.C., dopo che tutti gli altri apostoli e gli altri autori del Nuovo Testamento erano già morti, sembra ad alcuni che Giovanni volesse con esso combattere la prima eresia della Chiesa, cioè lo gnosticismo. Gli gnostici credevano nella divinità di Gesù, ma non del tutto nella sua umanità. Inoltre dicevano che gli apostoli pensavano di vederlo, ma non lo vedevano in realtà. Ireneo afferma chiaramente che lo scopo di Giovanni era quello di confutare tali teorie. Analizzando il Vangelo di Giovanni, risulta anche evidente che non si tratta di un Vangelo polemico che cerca solo di affrontare dei problemi. Altri dicono che si tratta di un supplemento a quello che avevano già scritto gli altri evangelisti, cioè una semplice aggiunta di altro materiale. Ma questo Vangelo non si può considerare soltanto un pezzo di mosaico che riempie uno spazio vuoto. Qual era dunque lo scopo di Giovanni? Egli stesso risponde alla nostra domanda nel capitolo 20, versetto 31. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. L'evangelizzazione è lo scopo principale dell'opera. Giovanni si è proposto di portare gli uomini alla fede in Gesù, quale Cristo è Figlio di Dio. La narrazione dei vari segni ha lo scopo di ottenere questo risultato e tenendo ciò presente, i molti riferimenti che troviamo nel Vangelo a credenti e non credenti divengono intelligibili. Sia le narrazioni storiche che i discorsi del Signore furono scelti per attrarre l'attenzione sulle specifiche affermazioni di Gesù intorno alla natura della sua persona, della sua missione. Gli altri tre Vangeli sinottici non avevano riportato i grandi discorsi del Signore Gesù che costituiscono la risposta agli attacchi degli ebrei alla sua divinità o la rivelazione ai discepoli del mistero della sua persona e della loro relazione spirituale con lui. Giovanni decise di mettere per iscritto questa testimonianza personale di Gesù, compito tanto più urgente in quanto, come abbiamo già detto, sorgevano false dottrine che negavano certi aspetti della persona del Cristo. In maniera del tutto naturale, l'Apostolo unì a ciò numerosi particolari tratti dai ricordi personali. Ne risultò per la Chiesa un ritratto integrale del suo Signore, sotto l'aspetto umano e divino. In questo senso il Vangelo di Giovanni è stato ed è per la Chiesa ancora un potente, un meraviglioso strumento per la crescita spirituale di coloro che ne fanno parte. Il quarto Vangelo, cioè quello di Giovanni, mostra che Gesù non è soltanto il figlio dell'uomo, ma anche il figlio eterno di Dio. La sua persona, il suo insegnamento, la sua opera redentrice hanno rivelato il Dio e procurata la vita eterna a quelli che lo ricevono. Giovanni presenta dunque Gesù come il punto più alto, il momento più importante di tutto quello che Dio rivela di se stesso. Il Cristo comunica ai credenti questa luce, mediante la quale essi pervengono alla conoscenza delle più sublimi verità. Così viene loro accordata la comunione spirituale con Dio, che costituisce la vita eterna, la pienezza, il bene supremo, la salvezza perfetta. Questo è lo scopo del Vangelo di Giovanni e il motivo per cui fu scritto. Giovanni inizia il suo Vangelo in un modo completamente diverso da tutti gli altri, presentandoci Cristo attraverso la sua eternità. Infatti leggiamo nel primo versetto: «Nel principio era la parola». Poi attesta la sua divinità: «La parola era con Dio». E la parola era Dio. Poi proclama la sua opera creatrice. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Al versetto 14 poi Giovanni fa un altro passo avanti e presenta l'opera di Cristo attraverso la sua incarnazione portatrice della vera vita, della vera luce del mondo. Così recita il versetto 14. E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. La mentalità e la filosofia greca per le quali aveva scritto Luca non avrebbero capito questo concetto, ma Giovanni, che non si rivolgeva a loro, continua dicendo al versetto 18: «Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere». E questo significa che Dio è stato portato allo scoperto in modo che l'uomo lo potesse vedere, lo potesse conoscere. L'uomo che non ha avuto un'origine è il figlio che giunge dall'eternità. Luca, che era un medico, osservò Gesù al microscopio, mentre Giovanni usa un metodo diverso, giungendo però alle stesse conclusioni. Giovanni non usa un metodo scientifico. I credenti che hanno conosciuto Cristo e hanno fede in Lui non hanno bisogno di controllarne la nascita virginale, perché già la accettano per fede. Da questo punto di vista, quindi, quando si arriva al Vangelo di Giovanni, si prova una gioia indicibile nel leggerlo, nello studiarlo. Giovanni parla del Cristo risorto più degli altri Vangeli. L'Apostolo Paolo dice che se noi abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, non lo conosciamo affatto, piuttosto dobbiamo conoscerlo come il Cristo risorto. E per questo motivo Giovanni riporta 7 apparizioni del Cristo dopo la sua resurrezione. Indirizziamo la nostra attenzione su alcune caratteristiche fondamentali. I primi 3 Vangeli sono chiamati sinottici perché sono scritti dallo stesso punto di vista, con uno schema simile, mentre il 4° Vangelo è diverso. Matteo e Marco mettono in risalto i miracoli di Gesù e Luca pone l'accento sulle parabole. Giovanni non fa nessuna delle 2 cose. I miracoli sono indicati da Giovanni come segni e sono scelti con molto discernimento, con lo scopo di insegnare grandi verità. Per esempio, il discorso del pane e della vita fa seguito al miracolo dopo aver sfamato 5.000 persone. Nel Vangelo di Giovanni ci sono 11 miracoli particolari. Non ci sono parabole. E la parola parabola compare una volta in Giovanni 10.6, ma si tratta della parola paroimia e non della normale parola greca parabola. Non dovrebbe essere tradotta parabola, è la storia del buon pastore, piuttosto un discorso che una parabola. Giovanni fornisce un ordine cronologico degno di nota. Se lo si segue si può avere una scala su cui far adattare i 3 anni di ministero di Cristo. Egli dà non solo un ordine logico, ma anche cronologico, e pone l'attenzione su posti e città, ad esempio Betania, al di là del Giordano, in Giovanni 1,28, e Cana di Galilea, in Giovanni 2, versetto 1. Viene enfatizzata la deità di Cristo, senza perdere di vista la sua umanità. Notiamo che soltanto Giovanni ci racconta del suo viaggio a Samaria, di come fosse stanco, avesse sete, il Signore. E se questo non è abbastanza umano, Giovanni ci dice anche che Gesù pianse. In questo Vangelo c'è uno straordinario movimento indicato in Giovanni 16,28. «Sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e vado al Padre. Dio è diventato un uomo». Ecco la semplice affermazione di un fatto sublime. Accostiamoci adesso a uno dei fatti più belli riportati nella parola di Dio. È un racconto scintillante che brilla di luce, è fragrante di significato ed è bellissimo guardarlo. Luca ce lo racconta in questo modo. Andiamo al capitolo 4 del Vangelo di Luca, leggeremo i versetti dal 16 al 21. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Questo fatto è riportato soltanto da Luca ed è così straordinario che non possiamo passarci sopra. Introduce il ministero di Gesù su questa terra, insegnamento, guarigioni fisiche, spirituali, per culminare con la sua morte e resurrezione. Ci viene detto che dopo la tentazione il Signore ritorna nella sua città. Di solito una città è fiera quando uno di loro diventa famoso. Come di abitudine, lui di sabato andò nella sinagoga a Nazareth. La sinagoga era ai tempi del nostro Signore il luogo di ritrovo religioso più importante per i giudei. Deve essere venuto in uso durante l'esilio di Babilonia. I giudei erano lontani dalla loro terra, dal tempio, dall'altare, e senza dubbio si sentivano stimolati a radunarsi attorno a coloro che erano particolarmente pii e che temevano Dio per poter ascoltare la parola di Dio e avere una specie di adorazione. Nel libro di Ezechiele, al capitolo 14, versetto 1, e al capitolo 20, versetto 1, ci viene detto che gli anziani si radunavano attorno a Ezechiele, forse in una specie di sinagoga. E dopo l'esilio, la sinagoga rimase. Inizialmente era usata soltanto per l'esposizione della legge mosaica, più tardi fu aggiunto a questa un momento di preghiera, di predicazione. Comunque, fondamentalmente, la sinagoga era il luogo adibito all'insegnamento della legge a tutte le classi sociali. Al tempo del nostro Signore si trovavano sinagoghe in tutte le città. Qui, in questo luogo, posso inserire almeno un giorno degli anni silenziosi della vita terrena di Cristo. Non so granché degli altri 6 giorni della settimana, a esclusione del fatto che egli era un falegname e in quei giorni lavorava, ma so che ogni 7° giorno egli andava nella sinagoga, andava lì per adorare e lì poté testimoniare. Dopo il periodo nel deserto dove fu tentato da Satana, è tornato a casa ed è nella sinagoga. Gli viene dato il libro e Gesù inizia a leggere. Legge dal libro del profeta Isaia. In quei giorni la Bibbia non era divisa in capitoli e versetti, ma se così fosse, egli avrebbe letto Isaia 61, i primi 2 versetti. La cosa importante da notare è dove egli smise di leggere. Non lesse la fine del versetto nel quale si parla del giorno della vendetta del nostro Dio. Gesù chiuse il libro e lo restituì al sacerdote. La cosa stupefacente è che egli non smise di leggere alla fine di una frase, ma prima di finirla. Nella nostra traduzione smette alla virgola, ma all'epoca questa non c'era. Non menziona assolutamente la parte della frase «il giorno della vendetta del nostro Dio». Gesù non ha menzionato niente del testo che segue questa frase. E sai perché? Egli guardò la folla e disse: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Questo era un passo della scrittura che sarebbe stato adempiuto fino a quella virgola. Il resto del passaggio non sarebbe stato adempiuto fino alla sua seconda venuta. Il giorno della vendetta non era ancora arrivato. Quello è il grande giorno del Signore e avverrà quando Cristo tornerà di nuovo. Egli venne la prima volta per predicare il Vangelo ai poveri, perché essi potessero essere salvati. Egli venne unto dallo Spirito Santo a portare il messaggio glorioso della salvezza. Noi viviamo ancora in quel meraviglioso giorno, il giorno del Vangelo, e quando verrà la seconda volta, sarà il giorno della vendetta. La gente lo guardò e riconobbe Gesù come il figlio di Giuseppe, un falegname. Questo sembrava rovinare tutto. Come poteva Gesù essere il Messia? Luca evidenzia molto chiaramente che egli prese su di se stesso la nostra fragile umanità. La gente della sua città rigettò Gesù. Gesù, costretto ad andarsene, si trasferisce a Capernaum e lì continua il suo ministerio. Sia Matteo che Marco riportano il fatto che il Signore Gesù trasferì il suo quartier generale dalla sua città di Nazareth a Capernaum, sul lago di Galilea. Egli fece questo perché la gente della sua città non volle riceverlo. Quando di sabato il Signore parlò nella sinagoga, egli non parlò come uno scriba o un fariseo, che erano i religiosi di quel tempo, ma come uno che ha autorità, e ciò stupì non poco il popolo. In questo contesto si inserisce l'episodio che segue. Andremo a leggere Luca 4, i versetti dal 33 al 37. Ora nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di demonio impuro, il quale gridò a gran voce: «Ahi, che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò dicendo: «Taci ed esci da quest'uomo». E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da stupore e discutevano tra di loro dicendo: «Che parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi escono, e la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione». Viviamo in giorni in cui il satanismo ha alzato ancora la testa e l'adorazione di Satana è una realtà. I demoni erano all'opera nei giorni del nostro Signore e sono all'opera ancora adesso. Anche con l'uso della droga è difficile spiegare alcune delle azioni e dei terribili crimini commessi sotto la potenza e il controllo di Satana. Il nostro Signore aveva e dà l'autorità di cacciare anche i demoni e di liberare le persone da queste realtà. Logicamente, avvenimenti di questo tipo avevano molta presa sulla gente e la sua fama andava aumentando ovunque. Ma la giornata era ancora lunga e dopo aver lasciato la sinagoga sembra che il Signore andò a casa di Simon Pietro, probabilmente per un pranzo, e mentre era a casa di Pietro, egli guarì la madre della moglie di Pietro, la suocera di Pietro. Aveva una grande febbre. La gravità di una malattia era, nel linguaggio comune, associata all'entità della febbre. Abbiamo così considerato due tipi di guarigioni compiute da Gesù, una guarigione fisica e una spirituale. Bene, io mi voglio fermare qua. Vi do appuntamento a domani, quindi saremo qua ad aspettarvi ancora una volta, al solito orario. Ciao.